poi mi dite quanto questo, non so come si muova, ma insomma
sì. Basta cliccare o anche con la rotella.
Ah, ecco, va bene. E se voglio tornare indietro, no, va avanti.
Se no si può, tasto destro,
destro.
Precedente, proprio la seconda, ecco la seconda, la seconda.
Qui? Ah, no, è così.
Per sinistro.
E poi di nuovo, poi torniamo.
No. Rimetto. Intanto lei...
Non sono molto bravo con questi aggeggi. Dunque, Angelo Floro mi ha già accennato a come questo libro è nato. Meno un quarto, erano 10, per questo si chiamano 10, trasmissioni che mi hanno chiesto di fare alla radio svizzera, io insegno anche all'Università della Svizzera Italiana, sui classici, quindi il percorso è stato di mia invenzione, diciamo, salvo loro approvazione, ma insomma non hanno osato interloquire su... non c'era censura, insomma, ed era stata interessante anche la trasmissione in quanto tale. C'era un'attrice che leggeva, peraltro pessima secondo me, leggevo molto meglio io, perché leggere i brani fa una differenza, non so, quando si legge Ettore che muore dall'Iliade, bisogna leggere Ettore che muore, non è che non c'è Gassman che sta lì a recitare con pieno polmone, insomma, sta morendo il poveretto. Oppure quando Polifemo ubriaco interpella Ulisse, bisogna fare la voce di un ubriacone, perché è pure grosso e anche un po' scemo, quindi, e via di seguito. Quindi è stato anche divertente, bello farle, faticoso, cioè in certi rispetti, insomma, perché erano sedute lunghe di registrazione. Poi a un certo punto, dopo un po' di mesi, io sono state trasmesse, le ho sentite, va bene, hanno avuto successo in Svizzera, sono andate benissimo. Io poi sono stato fuori, ero in America, cioè poi sono stato male. Dopo che sono stato male, a qualcuno è venuto in mente di farne un libretto. E allora gli svizzeri hanno mandato la registrazione al Mulino, il Mulino ne ha fatto la sbobinatura e mi ha fatto vedere la sbobinatura. Io un altro po' non sto peggio di quanto non stessi già, perché la sbobinatura non serviva a nulla, non serviva assolutamente a nulla, nel senso che si potevano salvare poche frasi, insomma, perché la oral delivery, come si chiama in inglese, insomma, quello orale, è completamente diversa dall'italiano scritto, deve essere un'altra cosa. Grazie al fatto che ero stato male, non potevo fare nient'altro, potevo muovermi, eccetera, mi sono messo a scriverle, quindi non riscrivere, ma scriverle. E in due mesi, mi pare, insomma, il mese di maggio, buona parte del mese di maggio, giugno, a luglio l'ho spedito, e quindi è diventato così. Ho chiesto, come faccio sempre al Mulino, di metterci delle fotografie, facendo anche battaglie, perché mentre altri miei libri sono pieni di fotografie, questo non doveva essere pieno, insomma. Infatti nel PowerPoint che ho preparato ce ne sono di più di quelle che loro hanno pubblicato, per esempio questa qua non c'è. Però l'itinerario fotografico, che adesso passiamo rapidamente in rassegna, come 7:50, io non vorrei finire a mezzanotte, ma si può parlare di questi libri, di questo libro per ore, perché copre la tradizione classica, che è enorme, sono 1500 anni, insomma. Oppure la si può tagliare corta e dire sono i classici, grazie e arrivederci. L'itinerario fotografico rispetta un po' quello di cui si parla nel libro, come vedrete. E mi sono divertito naturalmente a disegnare questo itinerario e anche a scegliere immagini che non erano soltanto immagini antiche, cioè provenienti dall'antichità, ma anche dal Medioevo, dal Rinascimento, dall'età moderna, perché l'influenza dell'antichità, dei miti, delle storie, eccetera, che l'antichità ci ha lasciato, è perenne, non è mai venuta meno, insomma. Tutta l'arte occidentale, l'arte visiva occidentale, pittura, scultura, eccetera, sono in fondo derivate da Ovidio, se vogliamo, insomma, da questi scrittori, da scrittori latini e o, una volta che fossero disponibili, quelli greci. Cioè, veramente una quantità immensa di cose. Allora, ci sono anche pitture, sculture, eccetera, che vanno dal Medioevo fino all'età moderna, come vedrete. E poi a guardarle, non potevo fare questo discorso qui, naturalmente in questo libro, ma a guardarle vengono in mente tante idee, perché ciascuno di questi artisti, che poi è un grande artista generalmente, interpreta la storia, il mito, eccetera, che c'è, in maniera diversa rispetto ai predecessori o ai successori. Classici. La parola è stata, la prima volta che ne abbiamo testimonianza, è in uno scrittore romano del secondo secolo d.C., che si chiama Aulogellio, che ha scritto delle charle, delle chiacchiere chiamate le notti attiche, dove a un certo punto usa questa parola. Gli scrittori classici si oppongono, secondo lui, agli scrittori proletari, usa proprio la parola latina proletari, cioè gli scrittori proletari sono quelli che non valgono nulla, in altre parole, poveracci insomma. Gli scrittori classici sono gli scrittori di classe, lo intende in questo senso qui, cioè quelli che stilisticamente eccetera valgono più della media. E Gellio fa uno dei personaggi che sono in scena, che ha questa conversazione, a un certo punto si rivolgono per l'approvazione o meno dello stile di certi scrittori a Giulio Cesare, perché Giulio Cesare era un grande stilista dal punto di vista letterario, come del resto si vede se si leggono i commentari del Bello Gallico e del Bello Civile, chiarissimo, lineare, eccetera, non quelle contorsioni ciceroniane o post naturalmente imperiali, quindi un gusto particolare. Bene, quindi andava benissimo. Classici, la nozione di classico è una cosa, perché poi noi l'abbiamo estesa, ma come sapete, per noi classici sono anche, non so, Shakespeare, che è uno scrittore del 1500-1600, o i classici dell'Ottocento, insomma, quelli del Novecento, e via di seguito. E poi la domanda che veniva dopo era, ma perché i classici? Cioè i classici classici, quelli dell'antichità, insomma. Perché, diceva Calvino, i classici dicono sempre qualche cosa di nuovo, cioè ogni volta che uno li legge dicono qualcosa, è come se si proiettassero, diciamo, nel futuro, no? Omero è il primo, in realtà Omero pare che non sia esistito per niente, ma comunque una personalità a cui è stato dato questo nome, due personalità, quello dell'Iliade e quello dell'Odissea, è il primo scrittore, tra virgolette, non è scrittore, dell'Occidente, quindi siamo nel nono, fine decimo, nono secolo avanti Cristo, 3.000 anni fa, insomma, 3.000 anni fa, però scrive ancora, scrive il testo dell'Iliade o il testo dell'Odissea, più tarda l'Odissea, scrive ancora delle cose che sono attualissime, non è che il mondo è cambiato in maniera così radicale. Sì, certamente non c'erano le automobili, non c'erano gli aerei, non c'erano i computer, tutte queste cose qua non c'erano, però fondamentalmente i sentimenti umani e i comportamenti umani non erano poi così diversi. Quando si legge della furibonda ira d'Achille, non solo quella perché gli è stata portata via la concubina, la schiava preferita, Briseide, ma quella che lui ha contro Ettore, che vorrebbe addirittura, dice, mentre lo ammazza, lo ha ammazzato, anzi, lo sta finendo, gli dice: io ti vorrei mangiare crudo. Quindi una rabbia pazzesca. Ecco, è la rabbia del nemico, più del nemico ancora rimasta, diciamo, tra nemici seri, non i nemici all'acqua di rose della nostra Italia generalmente. Oppure quando leggiamo di Ulisse e Penelope che si ritrovano insieme dopo 20 anni, eccetera, beh, insomma, certo, quello che hanno passato loro non è quello che passiamo noi generalmente, però insomma, sono due coniugi, due marito e moglie che si ritrovano dopo tanto tempo. Poi c'era un'altra cosa che a me interessava in maniera particolare dopo l'Ilia dell'Odissea o con l'Ilia dell'Odissea. Mi interessava parlare degli inizi, perché c'è un periodo dell'antichità, tra il VI e il V secolo avanti Cristo, in cui improvvisamente in Grecia inizia tutto, in maniera più o meno miracolosa, perché non sappiamo da dove venga questa forma mentis che hanno i greci. Sappiamo che ci sono collegamenti tra la cultura greca e quella dell'Asia Minore, però come mai in Grecia nasce la storia, che non nasce da nessun'altra parte, la storiografia voglio dire, come mai in Grecia nasce la filosofia, che non nasce da nessun'altra parte, come mai nasce la geografia, la tragedia, e via di seguito, tutto nasce in quel periodo lì, cioè tra VI e V secolo, grosso modo. Platone arriva poco dopo, ma insomma siamo lì, no? Ci sono i presocratici, c'è Socrate, poi c'è Platone, insomma noi non abbiamo mai inventato niente di nuovo, perché si dice che la filosofia occidentale sia tutta una glossa a Platone e a Aristotele, il che è perfettamente vero, a dir la verità, perciò non abbiamo veramente mai pensato di... La storiografia nasce da una parte con Erodoto e dall'altra con Tucidide, e non è cambiata di fondo da allora. Abbiamo più documenti, quando le biblioteche non sono distrutte, gli archivi, abbiamo più documenti e andiamo di più in giro, ci sono molti più storici che non a quell'epoca, però fondamentalmente l'hanno fatto loro il primo, l'hanno impostato loro il metodo, diciamo, storico. La tragedia, non è sopravvissuta a loro, come è noto, la ritroviamo sì in Shakespeare, poi anche in Francia, anche se i francesi chiamano tragedia quella cosa pizzosissima, noiosissima, che è la tragedia francese, Racine, Corneille, quelle greche sono assai più movimentate, insomma, no, di quelle francesi. I francesi hanno questo canone classicistico, e quindi classicistico, non classico, per cui poi si perdono, insomma, lasciamo stare. Quindi mi interessavano questi inizi, e per parlare degli inizi bisognava impostare il discorso, un discorso chiaro per tutti, ma leggermente complesso, e che mettesse in collegamento i vari aspetti. Perché nella polis di Atene, nel V secolo avanti Cristo, da una parte questi ateniesi andavano a sentire Erodoto. Erodoto teneva lezioni pubbliche ad Atene, cioè scriveva le storie e poi si faceva pagare per fare le lezioni pubbliche, doveva pur campare, poveraccio. Tucidide lo deve aver ascoltato a un certo punto, però quegli stessi che andavano a sentire le storie di Erodoto andavano poi a vedere Eschilo o Sofocle o Euripide a teatro, e che leggevano naturalmente Omero, un'autorità quasi sacrosanta, o magari andavano ad ascoltare Socrate, insomma, e poi Platone, e che combattevano i persiani, perché c'è anche questo. Loro hanno imparato i greci tanto, certamente, dal Medio Oriente, da Babilonia, dall'Egitto, eccetera, però sono stati gli unici che a un certo punto hanno resistito. L'attacco dell'impero persiano alla Grecia non era una cosa da nulla, perché l'impero persiano era immenso e avevano un'armata spaventosa con la quale sono venuti prima Dario e poi Serse. I greci erano quattro gatti, insomma, erano due città, Atene e Sparta, che combattevano, ma hanno vinto. Una cosa incredibile, c'è una descrizione di Tucidide, di Erodoto, scusate, sulla battaglia di Salamina, quando Serse è in cima alla collina, che sta guardando la battaglia navale, e questo è lo scià degli scià, insomma, l'imperatore degli imperatori, e vede la flotta ateniese comandata da Temistocle, e quella persiana si dissolve, viene completamente distrutta, e il povero Serse rimane annichilito, naturalmente. Poi c'è tutto naturalmente il mito delle Termopili, eccetera. Infine c'è un genere che nasce con loro, nasce in quel periodo anche, dal VI secolo in poi, che è la lirica. E la lirica è una cosa straordinaria, perché comincia a parlare, dice noi, prima persona plurale, poi diventa sempre di più personale, dice io, cioè i sentimenti del singolo poeta o della singola persona. Ovviamente ci sono i poeti arcaici, poi c'è Saffo e via di seguito, anche poetesse donne per l'appunto. Questi hanno inventato le immagini che ancora ci condizionano. Non è che noi, i poeti moderni, insomma, della tradizione moderna, certo usano immagini anche nuove, ma poi c'è sempre, c'è la luna, ci sono le stelle, ci sono le foreste, i boschi, il mare, l'amore, ma è tutta roba che viene da là però, Mimnermo dice a un certo punto in un canto famoso: Tis de bios, ti de zerflon, a ter chrysès Afrodites. E quale vita mai, quale dono senza Afrodite d'oro? Senza amore, che si vive a fare? Cioè, voglio dire, sono i canti perenni, no? Allora, vi faccio vedere alcune immagini, poi mi rimaneva, naturalmente, qui rimaneva a metà gola, Roma. Cioè la mia città. Io sono nato a Roma, vivo a Roma, ormai, ahimè, 70 anni, e uno che vive a Roma, se non è, come dire, completamente sciocco, ce l'ha lì, perché non è che si gira per le strade, le piazze di Roma e si vede la colonna Antonina, si vede la colonna Traiana, l'arco di Tito, eccetera, eccetera, tutte quelle cose che se leggete Belli o Trilussa, sono lì. Come venire a patti con Roma? Perché Roma è una città, era già fin da allora, una città curiosa, un villaggio di pastori, questo era, che è diventato padrone del mondo. In pochi anni Polibio, che è il primo storico di Roma, greco non per niente, dice: in 53 anni sono diventati signori del mondo. È vero, 53 anni ci è voluto soltanto all'epoca della tra prima e seconda guerra punica. Come prenderli questi qua? Perché insomma, francamente, dal punto di vista estetico, letterario, eccetera, i romani sono, non dico dei barbari, ma francamente insomma non stanno proprio a paragone con i greci, lo riconoscono loro stessi. Anche dal punto di vista architettonico, il Colosseo oggi va bene perché è una rovina, ma a vederlo all'epoca in cui l'hanno costruito loro sembrava lo Yankee Stadium di New York, insomma, voglio dire, una porcheria pacchiana, piena di bronzi. Meno male che li hanno tolti e l'hanno spezzato, eccetera, così un po' più, insomma, ha il fascino romantico delle rovine. Dico il Colosseo, che è un monumento visitatissimo appunto dagli americani e da tutti in realtà, ma loro costruivano cose gigantesche, sapevano costruire, sì, sapevano fare le strade, certo le hanno fatte fino a tutta Europa, sapevano costruire bagni, sapevano costruire terme, il livello di vita raggiunto a Roma nel terzo, quarto secolo dopo Cristo non si è più raggiunto fino alla metà dell'Ottocento, quindi voglio dire, certamente dove andavano costruivano in un certo modo e poi passavano le legioni. I romani avevano un'ideologia, soprattutto all'epoca imperiale, e forse questa mi è stata, diciamo, d'aiuto, perché c'è un brano dell'Eneide di Virgilio nel sesto libro, quando Enea scende all'Ade, dove incontra il padre Anchise, che è morto. E Anchise gli dice: guarda, altri saranno più bravi nel fare monumenti, nel cantare, nel guardare le stelle, eccetera. Naturalmente sono è tutto un riferimento alla Grecia, forse un punto agli Etruschi. Tu, Romano, ricordati di governare i popoli, regere populos romane memento, di parcere subiectis e debellare superbos, questo è l'ideale. Guarda, risparmia quelli che si sottomettono e dai un sacco di mazzate, per così dire, debellare i superbi, cioè quelli che invece si rivoltano contro. Ora, Non è che i popoli del bacino del Mediterraneo, forse anche i friulani, o non so, erano particolarmente felici di essere dominati dai romani, insomma, i quali romani erano certo più felici, più civili, sapevano fare le strade, i ponti, eccetera, eccetera, però insomma erano romani. Ed erano implacabili quando, prima di scrivere questo libro, leggevo, insomma, i romani. La rivolta, per la rivolta degli schiavi, cioè quella di Spartaco, capite? Hanno attaccato, Spartaco per fortuna era morto in battaglia, per fortuna sua, ma hanno attaccato alle croci 5.000 schiavi sulla strada che portava a Roma, sull'Appia. 5.000, mica uno scherzo, insomma. Cioè, chi si ribellava, i superbos, i superbi, ce le prendeva, non scherzava. E allora dicevo, ma come si comportavano questi altri? Beh, noi abbiamo dei brani, perché abbiamo, il più famoso di tutti forse, è un brano di Tacito nell'Agricola, cioè il suocero di Tacito, Agricola, era stato governatore della Britannia, cioè dell'Inghilterra, e a un certo punto presente in scena questo Calgaco, un capo britanno, che ormai l'isola è tutta conquistata, alle spalle lui e i suoi uomini hanno l'oceano, mare del nord, e davanti i romani, cioè non possiamo più scappare, cioè abbiamo l'oceano da una parte, i romani che sono molto peggio dell'oceano, dice, e fa un discorso ai suoi seguaci. Combattete perché questa è l'ultima chance, eccetera, e definisce i romani così, scusate, ve lo leggo in italiano perché è bellissimo. Ecco. Allora, dice: ladroni del mondo, dopo che tutte le terre sono venute meno alla loro devastazione, frugano il mare, avidi se il nemico è ricco, arroganti se è povero. Non si possono saziare né dell'Oriente né dell'Occidente. Loro soli desiderano possedere con pari smania la ricchezza e la miseria dei popoli. Passano sotto falso nome di impero il rubare, trucidare, rapinare, e quando hanno fatto il deserto lo chiamano pace. Uè. Mica, cioè, qui si parla di imperialismo romano, è certo imperialismo quello dei romani, ma questo ha inventato, era un romano, ha inventato l'antiimperialismo, avant la lettre, molto prima di quello contro l'impero inglese, contro quello americano, eccetera. Il latino è bellissimo, auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem facunt, pacem appellant. È tombale. Naturalmente i poveri britanni di Calgaco furono tranquillamente massacrati dai romani, e abbiamo solo la testimonianza di Tacito su questo. Però c'è anche il fatto che questo discorso di Calgaco è in parte un topos, è un luogo comune, cioè gli storici romani amano presentare i popoli da loro conquistati come ribelli e presentare una persona che fa un discorso contro Roma. Questo è tanto vero che Giulio Cesare appunto ci mette al posto di Calgaco un gallo, cioè uno dei capi galli fa un discorso ai suoi seguaci che assomiglia abbastanza a questo qui, e prima ancora Sallustio lo fa pronunciare un discorso del genere a Mitridate, che quindi uno a Oriente, e allora vuol dire che non solo l'impero comincia dalla Repubblica appunto, ma anche l'antiimperialismo comincia da allora, perché se questi sentono il bisogno di presentare i discorsi di ribelli, diciamo così, evidentemente questa è una delle cose che un pochino, diciamo, almeno per me, nobilitava l'immagine di Roma, cioè che Roma, sì, certo, le sue legioni marciano alla fine finché hanno la superiorità militare, cioè fino al IV secolo d.C., sono imbattibili, non c'è niente da fare. Quegli altri non sanno come fare, Se voi avete visto l'inizio del, come si chiama, il Gladiatore, quando Russell Crowe dà l'ordine ai suoi, a un mio cenno scatenate l'inferno, e quelli lo scatenano sul serio, cioè cominciano a tirare le frecce incendiarie eccetera, è una ricostruzione perfetta. I poveri barbari sembrano scimmie che si arrampicano sugli alberi, insomma, non possono fare nulla, sono bravi a combattere, hanno buttato una testa di un centurione romano sul lato appunto romano, ma non c'è niente da, cioè, voglio dire, quelli sono pronti a incendiare la foresta pur di prendersi, quindi le legioni sono imbattibili. Hanno anche un'altra tattica che raggiunge il suo culmine nel 212 d.C. con Caracalla, la tattica dell'assimilazione, cioè loro tutti quelli che appunto si sottomettono li assimilano, nel senso gli danno il privilegio di essere cittadini romani. Uno dice, a me non mi frega niente di essere cittadino romano, e no, perché essere cittadino romano vuol dire avere dei diritti particolari, naturalmente, per esempio a un processo, se non sei cittadino romano vieni condannato e basta, insomma. Lo sanno Paolo e Pietro. Pietro, che non è cittadino romano, viene crocifisso, poi a testa in giù. Paolo è cittadino romano e dice, no, non mi potete condannare così a Gerusalemme, io voglio un processo a Roma, e quindi viene a Roma. Va bene. Quando Caracalla nel 212 d.C. rende tutti i cittadini liberi dell'impero cittadini romani, cioè uno viveva in Tunisia, dico per dire, era libero, non era schiavo, è una cosa enorme, insomma, come oggi dai la cittadinanza, non so, americana, che tutti sospirano, meno il sottoscritto, ma il pensiero di fare diventare cittadino americano si fanno carte false, boh, si capisce perché. Allora effettivamente funzionava. Quindi due tecniche, parcere subiectis e debellare superbus. E questo spiega anche il successo, perché nella storia romana, che naturalmente loro sono bravissimi a costruire, al di là degli esempi greci, cioè di Tucidide, di Erodoto, di Polibio, primo storico romano è un greco, che ce la dice lunga su quanta cultura ci fosse a Roma. I romani scopiazzavano dai greci senza proprio remore, come noto, Plauto, Terenzio, prendevano Aristofano, come diceva in un film, c'era Gassman che faceva Catone il censore, dice Plauto dice che scrive le commedie, prende, pia, anzi romanesco era, pia Aristofano, lo scopiazza e poi dice che l'ha fatto lui. Per cui i romani, ve lo dico io, tutta sta cultura di cui parlate è bottino de guerra, diceva, bottino de guerra. Famoso film su Scipione l'Africano. È vero, di fondo. Ci sono alcuni elementi invece di originalità, ma sono più tardi. Virgilio poi, naturalmente bisogna usare anche un po' di prospettiva storica, Virgilio scriveva all'epoca di Augusto, il programma, diciamo, politico ideale di Virgilio è il programma dettato da Augusto sostanzialmente, in buona parte, per cui il parcere subiectis e debellare superbos era una pratica di Augusto, non è che se l'ha inventata Virgilio. E allora io questa immagine inaugura il libro, no, non questa, quella successiva, inaugura il libro. L'ultima è la scultura del gallo morente, cioè il gallo che si suicida, uccide se stesso e la moglie pur di non cadere prigioniero di quei famosi e maledettissimi romani di cui parla Calgaco. Andiamo avanti, ah no, così. Ecco, l'Apollo quello là, con lo sguardo inquietante dell'Apollo d'avorio e d'oro, quello che abbiamo visto prima, di Delfi, questo è l'Apollo di Olimpia invece, il grande signore dell'equilibrio, dell'Apollineo. Delfi, come sapete, era il centro, come dire, religioso, culturale della Grecia, ci si facevano i giochi pitici, qui non solo a Olimpia ma anche a Delfi, ed è, c'era il tempio di Apollo, per cui questo tempio che aveva da un frontone la statua di Apollo che abbiamo visto, e dall'altra quella di Dioniso, le due divinità, e poi aveva le massime greche, il conosci te stesso, il gnotis e auton, da lì viene, ed era sul frontone. Poi ce n'erano tutte le altre però, non andare oltre misura, eccetera, eccetera. Quindi un inizio di filosofia, diciamo, di pensiero. Adesso comincia la guerra, che è il primo documento che abbiamo, no? la guerra di Troia, insomma. Eccolo qua, il guerriero morente dal frontone del Tempio di Egina. Bellissimo questo, sempre molto antico. E qui si entra nella guerra di Troia, vedete il momento del colloquio tra Glauco e Diomede nel sesto libro, e quando i due si incontrano Diomede sta impazzando, l'eroe del libro quinto e sesto dell'Iliade, e a un certo punto incontra questo guerriero dalla parte troiana e gli chiede di che stirpe sia, e quello gli risponde: ma perché mi chiedi la stirpe? Le stirpi degli uomini sono come le foglie che tramontano, cioè. Bellissimo, perché poi la lirica è proprio Mimnermo che usa quell'immagine lì, ma non è più la stirpe, è ciascuno di noi che è come una foglia. E allora depongono le armi, si raccontano un po' di cose, poi si scambiano le armi, tanto Diomede dice: io per parte mia ho tutti i troiani che voglio da ammazzare, tu c'hai tutti i greci che vuoi da ammazzare, perché ci dobbiamo ammazzare noi due, che abbiamo rapporti di ospitalità. E quello è un punto fondamentale, perché l'ospitalità in un mondo ostile, no? In un mondo di nemici, potenzialmente tutti gli altri, cioè quello che incontri per strada è il tuo nemico, insomma, è importantissima, perché stabilisce un attimo di rapporto civile, di rapporto di pace tra due persone. Segue nello stesso libro sesto, questo, l'episodio straordinario di Ettore Andromaca, questo è De Chirico, per questo ce l'ho messo, è commovente, nonostante la pittura di De Chirico, poi ce ne sono delle altre sempre di De Chirico, mi pare, eccolo qua, no, questo è Canova, naturalmente, ma questo è De Chirico in forma di scultura per strada, mi pare a Catanzaro. Vabbè, questo poi è un'uccisione di Ettore. Allora, Ettore Andromaca è un episodio, ecco perché dico, i sentimenti alla fine sono i nostri, insomma. Cosa c'è tra Ettore Andromaca e un marito che va in guerra, morituro per così dire, una moglie che rimane a casa con un bambino piccolo, anzi appena nato praticamente, e Ettore Andromaca, non c'è nessuna differenza, insomma, no? È particolarmente toccante, perché poi finisce, come ricordate, con gli abbracci, eccetera, Ettore torna in battaglia e poi verrà ucciso da Achille, con Andromache che va verso casa e con le ancelle fanno un lamento, un threnos, insomma, per Ettore, ovvero dice: lo piangevano morto, come se fosse già morto, anche se era ancora vivo. Perché poi la morte di Ettore è quella che conta. L'Iliade non finisce con la distruzione di Troia, eh? Non viene neppure raccontata nell'Iliade, viene invece raccontata nell'Odissea, appunto, e poi nell'Eneide di Virgilio. Questa è l'uccisione di Ettore da parte di Achille, è un Rubens un po' gonfio, ma vedete un vaso arcaico invece, con Achille che trascina il corpo di Ettore, lo trascina per giorni, come ricordate, anche attorno al tumulo di Patroclo, eccolo qua col cadavere, vedete, questa è una scultura abbastanza tarda, di epoca romana, che viene dal Libano, è in Libano, e poi uno degli episodi culminanti dell'Iliade, che quasi la conclude, insomma, perché Achille è una bestia tremenda, è un bestione, cioè come si fa a amare Achille? C'erano i miei figli che mi prendevano in giro quando erano un po' più piccoli, perché io amavo Ulisse e non Achille, dicevano: tu ma ami Ulisse ma non Achille, e dico: ti credo, quello pensa, questo che pensa? Agisce d'impulso, agisce, è un viscerale, è un iroso, un bestione, diciamolo pure. Però alla fine, nell'ultimo libro dell'Iliade, quando Priamo decide di andare a chiedere il corpo di Ettore e a portare il riscatto, eccolo, come gli ha suggerito Hermes, si inginocchia, prende le mani che hanno ammazzato Ettore e gliele bacia, se le porta alle labbra, lo invoca nel nome del padre, cioè di Peleo, e poi i due, Achille si alza, lo solleva, poi gli parla, quando appena Priamo accenna qualche cosa, eccetera, Achille dice: non mi irritare vecchio, che io non perdo la pazienza, eccetera, quindi diventa umanissimo, anzi a un certo punto lo fa sedere a tavola, dice: bisogna mangiare, perché anche Niobe, a cui sono stati uccisi, hanno mangiato, eccetera. E mentre mangiano si guardano e Priamo guarda Achille e dice: ma quanto è bello questo qua, bello, nobile, forte, eccetera. Priamo guarda, cioè, scusate, Achille guarda Priamo e dice: ma quanto nobile l'aspetto di questo vecchio. Cioè, ma che c'entra durante la guerra? Cosa fanno questi? Che si ammirano l'un l'altro, guardano la bellezza. Ma per i greci la bellezza è più importante di qualunque altra cosa, evidentemente. Il poema era cominciato quasi nel terzo libro con l'apparizione di Elena sulle mura, che è una cosa di cui parlavo appunto a Udine. Qui non c'è, mi pare. Ecco, queste sono coppe romane, ma vedete di nuovo l'episodio di Achille e Priamo. E questa è una reinterpretazione col cadavere di Ettore che viene finalmente riportato in patria e a Troia, mentre invece nell'Iliade è sul carro di Priamo, naturalmente. Qui andiamo, quindi passo un po' rapidamente, se no non finisco più, perché sono già 7:20. Medusa, Scilla e Cariddi, Scilla, quindi siamo nell'Odissea. L'Odissea, che io ho sempre amato tantissimo, forse più dell'Iliade nella mia storia personale, una volta ho fatto una litigata spaventosa con lo scrittore inglese William Golding, che era un premio Nobel, non uno qualsiasi, cenammo insieme e insomma lui capì che io preferivo l'Odissea all'Iliade, e lui mi fece con aria, proprio un barbone così, era un uomo di 80 anni, io ero più giovane, mi disse: chiunque ami l'Odissea ha un cuore di donna, così, proprio, sai, la condanna. E io gli risposi: ah sì? E cosa facevano Achille e Patroclo nella tenda? Lo zittì proprio rapidissimamente e non lo so più andare avanti. In effetti, insomma, i due, non viene mai detto esattamente cosa facciano, ma viene suggerito. Questi sono Ulisse e Nausicaa, naturalmente questo è Allori, pittore toscano, che ha affrescato le storie di Ulisse, tutto il palazzo dove in teoria è nata Beatrice Portinari, quella di Dante, insomma, quello viene da lì. E questa è stupenda, guardate. Allora, questo è niente meno che Ulisse e i suoi uomini, vestiti da pellegrini medievali, cioè a dire quelli col cappello che andavano in pellegrinaggio a Roma, a San Giacomo di Compostela, eccetera, eccetera, a Gerusalemme, davanti a Circe, vedete gli animali di Circe qua giù, i porci, eccetera, e alle sue damigelle che gli offrono da bere, e Ulisse è seduto davanti a Circe e resiste alla tentazione indicando col dito, che non è quello americano, che sarebbe con questo dito qui, dice: no, io miro a quella di Meta, cioè al cielo. Questa è un'illustrazione francese del XIII secolo della Consolazione della filosofia di Boezio, di uno dei canti, dei carmi della Consolazione. E questo è meraviglioso, cioè questo è Privaticcio che ha dipinto questo quadro. Lui aveva illustrato l'istoria di Ulisse tutta la cosiddetta Galerie d'Ulysse a Fontainebleau è andata distrutta per l'appunto, sono rimaste soltanto delle stampe che documentano questa cosa, ma questi sono Ulisse e Penelope, finalmente riuniti. E guardate il gesto tenerissimo, bellissimo, di Ulisse che sfiora il mento della moglie. E qua invece si arriva a altro argomento. Dell'Odissea non vi dico niente, perché se comincio non finisco più. E quindi l'Odissea è un poema sublime, è tutto quello che la letteratura occidentale sarà, c'è tutto dentro. L'Iliade è la storia di guerra, e va bene, noi abbiamo continuato a far guerre come quelle là fino a non molto tempo fa, e ancora ne abbiamo in giro, però non dentro l'Occidente almeno. L'Odissea è il poema del ritorno, sì certo, è quello, ma con dentro tutto, i racconti fantastici, gli imbrogli, gli inganni, i mostri, Polifemo oltre a Scille Cariddi, eccetera, eccetera, e le fantasie più incredibili, insomma, Eolo, le tempeste, c'è di tutto nell'Odissea, cioè la letteratura occidentale no, senza Odissea è come, non so, un cibo senza sale, insomma, non per niente nella profezia di Tiresia Ulisse dice tu porta questo remo sulle spalle quando verrà preso per una pala da grano da qualcuno che abbia dove non sanno del mare, non conoscono le navi, non sanno del cibo condito col sale, cioè proprio i barbari più lontani possibili, non so chi si possa riferire, agli austriaci che non conoscono il mare, o agli svizzeri che non conoscono il mare, sono in mezzo dentro tra montagne, quindi so, io ho sempre pensato al Kazakhstan o il Congo belga, non so, questi posti strani. Questo invece è un ritratto di o Eraclito, Eraclito qualcuno dice, o Empedocle, insomma non sappiamo, è l'inizio del pensare, insomma, lo vedete. Prima c'è un pensiero di tipo mitico, come quello di Esiodo, insomma, Teogonia, opere giorni, eccetera, e poi cominciano a indagare sulla costituzione del mondo. Aristotele ne fa una ricostruzione mirabile, qualcuno la contesta, ma insomma il qualcuno che contesta non è della stessa grandezza di Aristotele. Ce ne vuole prima. Fa la storia e dice prima, quando hanno cominciato a filosofare, si sono occupati dei principi naturali. No. Da dove viene il mondo? Dall'acqua, dal fuoco, dall'aria, no? Eccetera. Oppure poi hanno cominciato a poco a pensare che no, il principio deve essere immateriale, il principio del mondo, fino ad arrivare appunto alla filosofia di Socrate, che ha deciso di occuparsi dell'uomo, e poi Platone, che invece si è occupato di tutto. Ma insomma è un periodo incredibile, no? Pensate, c'è Talete che dice che l'acqua è l'inizio di tutto, poi c'è Eraclito, poi c'è appunto Empedocle che si butta dentro l'Etna, pazzo completo evidentemente, per provare che lui era immortale, mi butto nell'Etna, vabbè. È finito presto, insomma, non se ne è saputo più nulla, ovviamente. C'è Pitagora, cioè ci sono questi pensatori, oltre a quelli anche della loro scuola, minori, diciamo così, insomma, cosiddetti minori, ma Pitagora è quello che inventa tutti i numeri, non so il teorema naturalmente, ma che dice che la musica è il tutto, che la musica è costitutiva dell'universo, insomma, no? Il primo che inventa la storia della musica delle sfere, poi ripresa da Platone, eccetera, e che va avanti fino a Keplero. Quindi inizia qua, affascinante. Noi abbiamo solo frammenti di questi presocratici, come sapete, e anche per questo sono affascinanti, perché non diventano mai noiosi, no? E non hanno il tempo di diventare noiosi. Un frammento di 5 righe, intanto ti danno a pensare per 5 anni, così hanno fatto alcuni, ma poi non è mai appunto noioso. Questo Esiodo con la musa di Gustave Moreau, questo è l'altro, mi pare che sia, ci leggete? Eraclito. Ah no, allora quello di prima era Esiodo, scusate. Sì, sì, era Esiodo. Questo è Eraclito o Empedocle. Bellissimo molto, tra l'altro. E questa. Questi sono i due storici. Erodoto e Tucidide attaccati l'uno all'altro, sono le due facce della storia, insomma, no? Mi pare bellissimo questo. Erodoto è lo storico che, per scrivere le sue storie, storie vuol dire, storie vuol dire ricerche, quindi lui ha fatto delle ricerche, insomma, si è messo in testa di fare ricerche, soprattutto di dire io voglio chiarire come sono nate le guerre tra i greci e i barbari, cioè i persiani. La storia mitica, dice lui, racconta dei rapimenti. Allora, Elena è stata rapita da Paride, quindi è l'Oriente che rapisce l'Occidentale. Poi Io è stata rapita dall'altra parte, eccetera. Insomma, si fa un gran chiacchierare di rapimenti di donne, ma invece io la so com'è andata la faccenda. E racconta di Creso, di eccetera, eccetera. Quindi, così. E il modo di costruire la storia di Erodoto è viaggiando. Cioè Erodoto va in Egitto, va in Asia Minore, va, eccetera, e interroga, cerca i documenti, interroga le persone, interroga i sacerdoti, eccetera. Quindi all'inizio si ha proprio l'impressione che sia una sorta di Ulisse lo storico, e in effetti Polibio, che riprende da lui, dice esplicitamente che lo storico ha da essere come Ulisse, cioè uno che gira, vaga per il mondo e fa esperienza. E poi c'è Tucidide, che invece siede a casa e scrive la storia, addirittura dice io me la racconto attraverso le battaglie, gli eventi, eccetera, e i discorsi. Non è che io l'ho sentito tutti questi discorsi, però dove non l'ho sentiti ve li racconto come avrebbero potuto essere, no? Quindi il termine di probabilità, di verisimiglianza, insomma, che nel frattempo, che poi riparlerà Aristotele nella poetica per la poesia. Qui siamo alla tragedia. Queste due figure sono sempre state interpretate come Oreste e Elettra, probabilmente non lo sono, cioè i due fratelli, la tragedia immensa. Come inizia la tragedia? Beh, credo che l'inizio sia dalle storie di Troia, insomma, il ritorno dei ritorni, quando Agamennone torna a casa. Agamennone torna a Micene, o Argo, insomma. E la moglie Clitennestra in 10 anni si è nel frattempo, come diremo noi, messa con Egisto, cioè lo ha tradito, insomma, e quindi Agamennone torna a casa tra l'altro con Cassandra, la principessa, la profetessa troiana. Insomma, lui arriva vittorioso, percorre i passi che lo separano da casa. Quando arriva a casa va a fare il bagno, lo mettono, Clitennestra gli fa il bagno e lo ammazza come un bue alla greppia proprio durante il bagno. Questa cosa chiede vendetta, cioè il figlio di Agamennone, che è Oreste, deve compiere la nemesi, no? Contro gli uccisori, la madre e Egisto. Allora, viene subito perseguitato dai due, ma lui viene fatto fuggire e ritorna dopo molti anni per congiungersi con la sorella, e insieme uccidono Clitennestra e Egisto. Una famosissima scena di riconoscimento tra i due, che Eschilo consacra come un elemento fondamentale. Riconoscimento, come lo diceva Aristotele, ex syllogismus, dal sillogismo, cioè se nessuno può essere sì. Aveva trovato dei capelli, una ciocca di capelli e delle impronte per terra, che penetra, che sono simili alle sue, ma nessuno può avere simili alle mie se non Oreste, quindi Oreste è venuto, è un sillogismo appunto, cioè è quello che fa Sherlock Holmes poi, ma non è molto diverso. Oreste però, avendo ucciso la madre, è perseguitato dalle Erinni, dalle furie, e scappa e va, alla fine va a Delfi e poi ad Atene, e a Atene viene istruito il processo da Atena in persona, cioè dalla dea, contro Oreste, con le Erinni presenti che lo accusano, lui che si difende e Atena che presiede una giuria, l'Areopago. Alla fine del dibattimento, questo è nel terzo dei tre drammi di Leumenidi, di Eschilo, i giudici sono in parità, sembra un tribunale americano in effetti, no? Sono in parità, allora Atena, che è la presidente, dice, beh, voto io e io voto a favore di Oreste. Quindi Oreste viene liberato. E questo è un momento sensazionale se uno ci pensa, cioè basta vendetta, basta la catena della Nemesi, basta il procedere mafioso, l'occhio per occhio, dente per dente, che si protrae per generazioni. Adesso ci sono processi civili, quello ha ammazzato, vediamo di processarlo, poi casomai pagherà, o con la prigione, o dando offerta in denaro, insomma. È parallelo, perché siamo più o meno in quel periodo, di un altro momento sensazionale che avviene invece nella Bibbia, quando, ricordate, nella Genesi c'è Abramo a colloquio con Dio, Yahweh, che viene, mangia, lui lo serve, gli dà da mangiare, eccetera, poi a un certo punto si alza e va verso Sodoma e Gomorra, pensando tra di sé, questi veramente devo capire cosa stanno facendo i sodomiti e i gomorriti, lo devo nascondere a Abramo, che è quello che io ho scelto, eccetera, eccetera. E poi comincia, è un momento straordinario, perché l'autore della Genesi pensa di poter entrare dentro i pensieri di Dio, che non sono i pensieri di Zeus o di Poseidone, sono di Yahweh, insomma, irraggiungibili. E allora poi dopo ne parla con Abramo, e Abramo gli fa, ma il giudice di tutta la terra non potrà comportarsi con ingiustizia, vuoi sterminare, perché Abramo ha capito subito, ha letto la Bibbia e saputo di Noè, del diluvio universale, e dice, questo qua con questo qua mica si può scherzare, e allora dice, ma tu distruggerai tutto per causa di lungi da te. E allora gli propone il contratto, no? Ma se ci trovi 50 giusti, se ci trovo 50 giusti non faccio niente. E se ce ne trovi 45, 40, 35, insomma, poi non ci trovo manco quelli, quindi alla fine distrugge col fuoco e lo zolfo, diciamo, anche Sodoma e Gomorra. Sono due momenti fondamentali. Non puoi usare la giustizia pura senza la misericordia, quindi deve essere temperata. E qui non puoi fare la vendetta, ma devi essere, queste sono storie di Oreste.
L'uccisione di Ifigenia.
Come?
L'uccisione di Ifigenia.
Sì, anche quella è importantissima, ma...
Tutta la tragedia.
Certo. Questo è storia, questo è Edipo, mi pare, no? Cosa dice? Sì, Edipo. No, è Prometeo, che dico. Prometeo, altro inizio della tragedia, perché Prometeo è un po', diciamo, mutatis mutandis, la storia di Adamo ed Eva. Prometeo è un semidio, dà agli uomini il fuoco, poi perché viene condannato? Cioè Zeus lo lega a una roccia, eccolo là, con l'aquila che gli rode il fegato, davanti c'è Atlante che porta sulle spalle tutto l'universo, anche lui condannato. Ma perché? Che ha fatto di male? No? È come Adamo ed Eva, Insomma, questi volevano mangiare dell'albero del bene, della scienza del bene e del male. Lui gli aveva detto non lo mangiate perché se no, eccetera. Ma perché non lo dovevano mangiare? Se tu ce lo metti l'albero in mezzo al giardino, no? E a quelli gli dai il gusto di provare tutte, no, insomma, voglio dire, un momento, caro mio, discutiamo un po' delle faccende. Il pericolo era se non ne morirete, no? Il serpente ha ragione quando dice, ma non morirete affatto, diventerete simili a lui. Quello è, diventerete simili a lui. E infatti loro mangiano tranquillamente, poi a un certo punto, ricordate, dopo, sempre nel giardino, quando lui dice, via, bisogna cacciarli, se no questi prendono il posto nostro, diventano come noi. Noi, Elohim è plurale o duale. Quindi c'è una forma di, anche di gelosia, come dire, no? E Zeus nei confronti di Prometeo si comporta, gli ha dato il fuoco. E vabbè, che dovevano mangiare sempre carne cruda questi poveretti? Potevano anche finalmente mangiare il roast beef o le bistecche, insomma. Questo è Edipo con la Sfinge. L'inizio della tragedia non è soltanto quello appunto di Clitennestra e Agamennone, eccetera, ma ha a che vedere con la conoscenza. La conoscenza porta alla tragedia, non si capisce bene perché. Cioè, l'uomo, il motto di Delfi è conosci te stesso. Conosci te stesso. Edipo conosce se stesso tanto bene da scoprire che ha ammazzato il padre e è andato a letto con la madre. Insomma, gnosis auton, è altro che gnosis auton. La stessa cosa si applica a Narciso quando si arriva a Ovidio. Tiresia dice alla madre di Narciso e vivrà a lungo sì se non noverit, se non conoscerà se stesso. Come sarebbe a dire non conoscerà se stesso? Tutti gli uomini devono conoscere se stessi. No, se si conosce se stessi troppo bene, troppo fondo, e ci si innamora di se stessi, è fatta, sei condannato. Ecco, questa è naturalmente la rappresentazione di Raffaello della scuola di Atene, quindi come la vedono nel Rinascimento, ma insomma qui ci sono tutti, quel tipo in primo piano, così è Eraclito, ma pare che sia un ritratto di Michelangelo, col quale Raffaello non aveva proprio ottimi rapporti, si capisce anche perché. E poi uno degli episodi fondamentali di cui parlo nel libro, la morte di Socrate. La filosofia nasce dalla morte, la filosofia dell'uomo, nasce dalla morte, cioè questo decide a un certo punto di morire così come hanno deciso i giudici. Certo li prende in giro ben bene, perché alla fine dell'apologia, cioè del suo discorso al tribunale, dice ai giudici è il momento di separarci, voi a vivere e io a morire. Quale dei due abbia la sorte migliore lo decideranno gli dèi. Poi arriva Critone nel dialogo successivo di Platone che dice a Socrate ma guarda che noi possiamo, i discepoli possono anche pagare le guardie e farti scappare, insomma, come era successo a Anassagora che tramite Pericle era scappato. E lui dice, ma scusa Critone, ma io ho fatto un patto con la legge di Atene, con le leggi, e se lo rompo mi verranno incontro le leggi e mi diranno o Socrate o che tu stai facendo, te ne vai, non rispetti le leggi, ma ho fatto un patto. No, rimango. Rimane nel Fedone, che è il dialogo successivo, forse più platonico che socratico, a dire il vero, ma insomma c'è Socrate che sta per morire, perché arriva quello, gli dà la cicuta, eccetera, eccetera. Nasce la filosofia, nasce dalla morte di Socrate. Socrate che mentre muore, mentre beve la cicuta, parla dell'immortalità dell'anima, cioè sta morendo e dice ma guarda ma l'anima quella sì muore il mio corpo ma è questo per carità, e la prova è talmente forte dal punto di vista logico diciamo così che non c'è, nessuno è riuscito mai a elaborare una prova